Le note d'apertura di Ma Mère Loi nella versione orchestrale di Maurice Ravel è sua, la versione, ce ne sarà poi una versione successiva che diventerà un balletto con delle pagine che congiungono i cinque numeri che compongono l'originale. Cinq pièces enfantines. In realtà si tratta di una pagina composta tra 1908 e 1910 per pianoforte a quattro mani. Dedicheremo una parte della nostra puntata a questo e quindi al Settecento, se vogliamo, perché partiamo dalle fiabe di Perrault, da Galland, ma la pagina da cui partiamo in questa rassegna della musica per pianoforte di Maurice Ravel con Enzo Restagno è un altro dei suoi capolavori, La Sonatine. Ben ritrovato, Enzo Restagno.
Grazie, altrettanto a tutti voi. Questa Sonatine, già il termine sonatina è molto carino, sembrerebbe quasi un componimento per i piccoli pianisti, non è vero, non è per niente facile, bisogna avere delle dita agilissime per suonare questo, ma è un lavoro che Ravel compone tra il 1903 e il 1905. È uno dei suoi lavori più tipici, più personali, quasi un biglietto da visita in fondo della scrittura di Ravel per il pianoforte. Innanzitutto è precisissimo, vi ho già detto qualche volta delle metafore dell'ingegnere, queste cose dell'orologio svizzero, come ricordava Stravinsky, eccetera. Questo è un pezzo che ha, direi, un impianto geometrico perfetto, insomma, è come fosse un'architettura di giardino, qualcosa del genere. È in tre movimenti, c'è un moderé iniziale, poi c'è un movimento di minuetto come secondo movimento e un terzo con animé, cioè rapido. Ma la prima cosa che ci colpisce, vedrete fra un momento quando cominciamo ad ascoltarlo, è una scrittura non solo nitida, precisa, geometrica, eccetera, ma è tutta spostata verso i registri acuti del pianoforte, in modo da ottenere meno risonanza. Sono i registri gravi che sono più ampiamente risonanti. E poi con un uso molto sobrio del pedale. Perché questo? Ma perché l'idea è quella di dare l'impressione di una sonorità che sia, direi, sospesa tra il clavicembalo e il pianoforte. Questa è l'idea del clavicembalo, deve essere un po' nell'aria in tutto il componimento. Perché naturalmente il clavicembalo suona come una cosa un po' arcaica in questo caso. Vorrei ricordare en passant che Ravel era un appassionato esecutore per se stesso, in casa sua, si metteva lì e si suonava al pianoforte le sonate di Scarlatti, che riteneva una cosa meravigliosa. E qualche cosa di analogo, di simile, c'è effettivamente. Ebbene, la Sonatine porta in primo piano, perché è un componimento abbastanza vasto anche come dimensioni, porta in primo piano e approfondisce, secondo me, quel rapporto con il XVIII secolo, con il grande Settecento francese. Ora, noi conosciamo questa passione per il Settecento francese attraverso i versi bellissimi di Verlaine, che ci parla di questi giardini, della nostalgia, di Watteau, la rievocazione addirittura di questo mondo settecentesco, che è poi quello affidato ai dipinti di Watteau. Ma questo atteggiamento di Verlaine è relativamente moderno, nel senso che sembra impossibile quasi, ma questo meraviglioso Settecento francese in fondo era stato dimenticato abbastanza presto, cioè l'onda del romanticismo lo aveva ricoperto, era dimenticato. Quando si comincia a riscoprire questo grande secolo della civiltà francese attraverso soprattutto le immagini, l'arte figurativa e Watteau e tutti gli altri pittori di quest'epoca, il grande merito di questa riscoperta sono i fratelli Goncourt. Loro sono quelli che veramente hanno riscoperto e glorificato, reso tutto l'omaggio che meritava a questo secolo. Bisogna leggere veramente certe pagine dei Goncourt quando parlano dell'abbigliamento, dicono oggi è tristissimo, siamo tutti vestiti di grigio o di nero, mentre invece a quell'epoca splendeva il sole, si usavano delle sete colorate, il rosso, il giallo e così via. Insomma, con un gusto sopraffino questi due letterati fratelli ci restituiscono la prima immagine del Settecento e questo fa, inizia una moda che va avanti, continua non solo nella seconda metà dell'Ottocento, ma si prolunga ancora nel Novecento, direi fino alla Grande Guerra praticamente. Ci sono delle nostalgie addirittura restaurative, la nostalgia della monarchia, il periodo del boulangismo, diciamo il generale Boulanger, si pensava addirittura a una restaurazione. Prendono piede la moda, presso gli aristocratici ben inteso, dei balli in costume del Settecento, la marchesa di Uzès, la principessa di Grefflure, davano delle feste che rievocavano quelle di Versailles del Settecento. È una cosa straordinaria. Naturalmente Ravel partecipa anche lui di questo movimento, ma con un senso del distinguo critico che è tutta la sua grandezza. Ho accennato qualche volta in altre puntate alle smagliature che si producono in questo. Noi adesso lo possiamo proprio verificare, toccare non con la mano ma con l'orecchio ascoltando questo, perché sentiamo questa scrittura quadrata, le quartine di sedicesimi, eccetera, che con un ritmo preciso, ben cadenzato, eccetera, eccetera. Ma a un certo punto, con il pedale, eccetera, c'è un'apertura improvvisa. Anche le armonie, che prima erano quasi vietate, un certo tipo di accordi, le none, eccetera, si aprono e c'è come una piccola parentesi, un raggio di sentimento. Poi si ritorna invece a quella sobrietà settecentesca. È una moda diffusa. Naturalmente Ravel non è l'unico a usare questo, c'è una, direi, un gusto neotoccatistico nel pianoforte del Novecento, ma in altri è una cosa più atletica, più vertiginosa, più virtuosa. In Ravel invece c'è questo gioco meraviglioso di alternanze che dicevo prima, che gli dà proprio, direi, la cifra distintiva. E al centro, nel movimento centrale, c'è questo minuetto del quale già abbiamo parlato, che è, direi, l'inimitabile autore dei minuetti del Novecento, è proprio lui, insomma.
Thank you.
Modéré, mouvement de menuet e animé, i tre movimenti che compongono la sonatine per piano, sonatina in fa diesis minore, questa è la tonalità di impianto di questa pagina, tra l'altro anche la scrittura, soprattutto nel primo movimento, con sovrapposizione delle mani, fa pensare a un clavicembalo a due manuali. E questa puntata prosegue con un altro dei capolavori di Maurice Ravel, qui andiamo al pianoforte ma a quattro mani, a Mamerlois.
Ma Merlois, come dice il titolo, riprende una tradizione delle fiabe francesi, Perrault, ma anche altri. E a Ravel piacevano moltissimo le fiabe, lo sanno, abbiamo tanti documenti che ci raccontano questo. E Ma Merlois nasce proprio il primo brano, quello che apre il ciclo, La pavane pour la belle au bois dormant, nasce proprio da un gioco. Cioè Ravel si trova in campagna a Valvin, vicino a Parigi, insomma, in una villa che gli avevano messo a disposizione per lavorare tranquillamente, una famiglia di amici, erano gli amici più cari che aveva, i Godebski. E lui si trova lì con i Godebski, ci sono anche i due bambini. E lui si diverte moltissimo a raccontare delle fiabe ai bambini. E poi per completare, per allungare forse, per prolungare l'emozione della fiaba, si mette al pianoforte, improvvisa, gli fa qualche cosa che erano secondo lui le illustrazioni della fiaba. Così nasce il primo pezzo. Ma lui non gli diede importanza, pensando che fosse una cosa così en passant, e scrive questa pavane pour la belle bois dormant, poche battute insomma, però ispiratissime. Poi succede, questo che accadeva nel 1908, succede che due anni dopo bisogna organizzare un concerto importante per la Société Musicale Indépendante, della quale lui era il segretario. E allora bisogna presentare qualcosa. In gran fretta lui riprende questa idea e scriverà questo ciclo. E quindi avremo, cioè, subito dopo, Petit Poussé, cioè Pollicino, Les Déronettes Impératrices de Pagode e così via. E queste cose verranno presentate a un concerto alla Salle Pleyel, naturalmente, col pianoforte a quattro mani, con queste due ragazzine che suonano benissimo, senza il minimo successo. Ravel ci rimase un po' male, ma poi di lì a poco avrebbe orchestrato queste cose in modo indimenticabile, credo che sia uno dei grandi testi forse della storia dell'orchestrazione moderna, e quindi questi brani riacquisteranno una nuova importanza, finalmente verranno valorizzati. Inutile dire che poi adesso nella versione anche per pianoforte a quattro mani, Ma Merlois rimane uno dei classici proprio, vengono suonati tantissimo ovunque ci siano delle persone che sanno suonare a quattro mani, Le jeunes filles qui ne jouent pas bien du piano, si diceva allora un po' sarcasticamente, tutti quanti adepti di questa raccolta.